E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 13ª puntata della 3ª stagione di The Bootleg, il podcast italiano da 100 sicuro branzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boise, Ada County, Idaho.
Io sono un maratoneta Alberto Cantù da Smattellate, provincia di Monza e Brianza, dato che ho appena finito di registrare Studiate il Disturbo e poi sotto subito con The Bootleg, che è una cosa che facevamo molto durante la prima e la seconda stagione.
Eh sì, perché
di
veniva
The Bootleg,
facile
quando eravamo più giovani, più freschi. Adesso
veniva facile perché c'era anche un lockdown che permetteva.
Esatto, adesso si fa più tosta.
E non dovevo andare all'università, non dovevo andare al lavoro. C'era una cosa, era bello, certe cose era bello, va.
Ma io sono un grande fan non del lockdown, ma il coprifuoco è una cosa che un po' a macchia di leopardo durante l'anno non
sì, a gratis.
Ma sì, ma figli, devi organizzare solo l'aperitivo, alle 10 sei a casa. Cosa vuoi di più dalla vita?
Alberto, stai invecchiando.
Sappi. Sì, assolutamente.
Stai invecchiando.
Sono già nato vecchio e sto invecchiando. Tra l'altro domani ne faccio 29. No, dopo domani ne faccio 29.
È il 21, quindi quando usciamo? Quindi
si avvicina a noi, è vero,
quando usciamo, quindi gente che ci ascolta, fate gli auguri ad Alberto in tutti i modi possibili.
Anche perché è l'ultimo anno in cui lo accetterò, i 30 saranno uno scoglio emotivo molto molto forte, non sarò in grado di festeggiare, ma i 29 me li godo ancora.
No Alberto, quando fai 30, fai come faccio io, io non dico che ho 33 anni, dico che ne ho 29 più 4.
Giusto.
Io sono è il mio quarto anno in cui faccio 29 anni.
Dovrò ingegnarmi assolutamente.
Ma guarda che è così. Poi guarda che tra un po' ti tocca anche te sposarti, avere figli.
Ma stai calmo lì, eh? Già ieri mi sono scappati i cani da casa per 5 minuti, mi è venuta una sincope, paternità è troppo...
Non sono pronta alla paternità.
Della mia tenuta psicologica in questo momento. Accudire un'altra persona. Vabbè.
Va bene.
Iniziamo a parlare di football, va?
Parleremo in questa puntata di quali sono i giocatori che vogliamo vedere il prima, vogliamo vedere come saranno in questa stagione. Abbiamo la curiosità.
Anche nella pre-stagione, ma anche quei giocatori che possono esprimersi un po', possono darci delle indicazioni.
Per capire un po' come andranno a finire, perché la verità è che potrebbero sia esplodere o potrebbero essere definiti busts. Quindi questi sono quelli che andranno a vedere dopo. Ma iniziamo con, come sempre, questa parte di agosto è fatta da tweet che comportano solo ed esclusivamente i litigi da parte dei giocatori e di altri dei commentatori di Twitter sui voti dati da Madden per il gioco del 2023. EA Madden, NFL Madden, non come sei, sì, EA Madden esce ogni anno come un orologio, mannaggia a loro, e non migliorano solitamente con le due cosette che gli servono. Era tanto bello 15 anni fa, ma questo poi vado per i fatti miei. Comunque sono usciti i 10 giocatori per quasi tutti i ruoli praticamente, sono usciti wide receiver, edge rusher, linebacker e tight end. Questi sono i 4 che sono usciti, mancano i quarterback che solitamente sono all'ultimo, e poi cornerback. Ma poi ci sono L, DT, DL, eccetera eccetera. Ma comunque, per i top wide receiver, qui c'ho come quelli che spuntano, facciamo i primi 5, possiamo dirli tutti, dai. C'è Devante Adams con numero 1.
Tanto li posso trovare, ti direi.
Esatto, ma quello che la cosa che mi... C'è Devante Adams con il rating del 99, quindi il rating più alto che si può avere a Madden. E ci sta. Cooper Kupp c'è 98. E poi sono tutti quanti da vicini, cioè dal passare da Devante Adams ad Amari Cooper sono 10 punti. Però tu pensi che Keelan Allen sia davvero 91?
Allora, c'è da dire una cosa che la gente spesso non capisce e ranta a caso, come quando esce la lista dei top 100 giocatori dell'NFL, cioè la gente deve capire come funzionano queste cose. I rating di Madden sono basati su quello che vedono loro, sono basati anche sui grade di PFF perché Madden lavora con PFF, sulla percezione pubblica dei giocatori perché ci sono alcuni giocatori proprio solo per il nome vanno avanti a avere rating alti e poi ne parleremo di questi, ma la cosa che la gente non capisce è che poi i grade cambiano durante l'anno e quindi
Molto.
questo fa sì che A, non dovete impazzire quando i rookie hanno dei voti bassi, cioè, ad esempio Kyle Pitts l'anno scorso è partito con un voto nei 70 e è finito con un rating di 87, 86 a fine di Madden 22, ma in generale i giocatori giovani vengono tenuti un pochino più in basso. Infatti Ema, guarda la lista dei ricevitori e dimmi insomma, il primo nome che ti viene in mente che manca.
Mi manca Chase, per esempio.
Tutta la gente impazzire perché Ja'Marr Chase ha 85, se non ricordo male. Ma il giochino è questo qui. Io sono convinto che loro alcuni voti all'inizio, questi che escono, li facciano apposta per generare polemiche e
Ah, beh,
quindi engagement,
certo.
e tutti parlano di Madden. Ma nel caso di Chase, essendo uno al secondo anno, praticamente ha avuto un boost di più 13, se non sbaglio, nel rating rispetto al primo anno. State tranquilli che se continuiamo a giocare così, entro 2 mesi in top 10 c'è di sicuro.
No,
Poi
arriva a
adesso.
livello Justin Jefferson e lui arrivano a 97. Anche perché DeAndre Hopkins non gioca, quindi non è che l'ho deciso io, non gioca, è
DeAndre
prima di partita.
Hopkins è uno che tipo, un paio d'anni fa o l'anno scorso addirittura aveva 99 e adesso è calato un attimino. E ti dico, sì, ci ritrovo abbastanza in questi grade. Forse, ecco, Keenan Allen, infatti, come dicevi tu, 91 è un pochino troppo.
Se mi dici chi prendere tra Keenan Allen e Chase, ti avrei detto, minchia, metti Chase tutta la vita, per esempio.
No, sono contento di Terry McLaurin
Vabbè, Terry.
perché prima Mattia Righetti diceva è talmente sottovalutato che non è più sottovalutato secondo quando ha firmato il contratto e dal fatto che comunque ormai ha sempre prodotto in NFL nonostante avesse veramente dei quarterback raccapriccianti lanciare il pallone è uscito un pochino dall'anonimato. Anche su Justin Jefferson la gente si lamentava, ma che 93 sia un voto un po' bassino, però di nuovo è giovane, questo è il suo terzo anno ed è uno di quelli potenziale da top 3 l'anno prossimo. Quindi io, anche a Mari Cooper 90, sì, cioè, ci sta, secondo me è un po' che non gioca più da top 10 receiver, vediamo se gioca con Deshaun Watson quest'anno, secondo me se lo merita quel piazzamento. Se gioca con Jacoby Brissett già.
Anche questo è vero, ma a proposito di Brissette. Passiamo agli edge rusher, dove invece ci sono Myles Garrett con
Dovete
99.
Jacoby Brissett al primo posto come Ja'Marr Chase.
No, no,
No, un suo
perché?
compagno di squadra.
Esatto, perché mi viene da pensare che la difesa, visto che non che giocheranno probabilmente, a quanto si sente di rumor, sono le prime 6 partite in cui non giocherà Watson. Però non è chiaro niente, perché ci sono i Texans che hanno patteggiato non con 24 ma con 30 donne, quindi bisogna capire c'è qualcosa che manca nella somma, qual quadra non cosa, e quindi ci sarà reset probabilmente per le prime 6 partite, se non per tutto l'anno. Se fosse tutto l'anno sarebbe molto divertente, vorrei giocare reset con quel team. E c'è Myles Garrett con 99. Ora, i voti più o meno secondo ci sono. Maschere con 99, TJ Watt 96, secondo me potevano essere un pochettino più allineati, però come per la discussione che facevi tu ci sta. E la cosa è che appunto che c'è la difesa dei Browns che dovrà fare quello steppino in più, perché in attacco per ora per 6 partite non avrai Jacoby Brissett, non avrai Watson, non avrai Jacoby Brissett, e ti ritrovi dall'altro lato Baltimore che sarà con tutti quanti che ritornano dagli infortuni, i Bengals che sono vice campioni del mondo, più tutto il resto. Quindi, boh, Myles Garrett come 99 secondo me ci sta. Magari avrei messo TJ Watt più alto, però tutti gli altri ci sono. C'è Bosa, c'è
Altri
Miller che ritorna.
non più alto di Garrett, più alto di 96 TJ Watt, perché se più alto di 99 non si
sì,
può.
Scusami, però, scusami, sì, più altro 96.
Secondo me su TJ Watt hanno fatto quel giochino lì che ti dicevo prima, sì, di creare un voto controverso.
Ma anche della Marcus Lawrence con 90, che l'anno scorso non è che abbia fatto chissà quali cose.
No, ma ti dico, secondo me, proprio su TJ Watt e Garrett, col fatto anche che giocano nella stessa division, sono le due fanbase che si scannano. E io prenderei Garrett tutta la vita tra i due. TJ Watt è molto, 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 molto forte, però il mio prototipo di pass rusher non è lui, è più un giocatore da Miles Garrett. Sono contento di Bosa. Non sono contento per Cameron Jordan, lo vedrei proprio non fuori da questa lista, ma fuori dall'NFL. Ma questo
è un bravo guaglione lui, dai,
proprio. No, lui, la cosa che mi fa un po' lascia un po' perplesso era Shane Gary, numero 10. È vero che l'anno scorso è stato l'anno che veramente ha giustificato la sua scelta al draft, però Shane Gary prima di Max Crosby alla luce dell'anno scorso, secondo me
però non puoi mettere Chandler Jones e Crosby, perché sennò poi ti arrivano tutti i Raiders che fanno boh, sarebbero stati entrambi dei Raiders. Non lo so, ci sta, sì. Sono d'accordo, probabilmente avrei fatto in maniera un po' diversa, sì.
Bueno, passiamo ai linebacker.
Vabbè, primo posto, vedi che non ci sono 99 su questo, ma c'è il primo Fred Warner, secondo me, assoluto. E la cosa che mi ha stupito di più è che c'è Micah Parsons che non raggiunge i 90. Considerando tutto quello che avevo fatto l'anno scorso, l'atletismo, era quasi...
È un rookie, ma sono sempre lì. Cioè, un ex rookie. Era suono da rookie.
Sì, è un sophomore.
Ecco, qui ho due cose. Ma la prima è che Fred Warner deve essere più alto di 94. Fred Warner dovrebbe essere nella galassia
dei 97, 99,
insomma, ecco. È quel tipo di giocatore lì. Altra cosa che dico è che Bobby Wagner non esiste che sia numero 4 91, perché chi ha visto i Seahawks l'anno scorso lo sa che non è più il Bobby Wagner di una volta, no. E lui è uno di quei giocatori che vive per il nome, fondamentalmente. Sto dicendo che sia un catorcio, però non è più il giocatore che è stato. Vederlo
sono
in top
passati
4,
10 anni, dai. Sempre ottimo linebacker, però sono passati 10 anni dalla Legion of Boom, eh? Cioè, non è così per dire.
No, in particolare l'anno scorso io un calo l'ho visto guardicchiando un po' i Seahawks. Poi si vedrà cosa combinerà a Los Angeles.
Su, niente. Poi su Rockon Smith o DeMario Davis subito dopo?
Beh, su DeMario Davis ci sta. Anche lui, tra l'altro, uno di quelli che... Adesso non voglio dire che sia sottovalutato, però è uno dei giocatori di cui si parla spesso. Però merita di stare lì, ed è uno dei pochi Saints che non mi sta sulle palle, tra l'altro, quindi non ho neanche granché da dire. Sono contento di vedere Devondre Campbell, ex Falcons, al numero 9, l'anno scorso una stagione micidiale a Green Bay, e secondo me ci può stare che stia lì. Come sono contento che non abbiano troppo, diciamo, hypato Devin White, sono linebacker incompleto, però 85 lo posso anche capire. Poi è un giocatore buggatissimo da giocarci contro Madden, perché è ultra veloce, ultra fisico, però come rating secondo me ci sta 85, non di più.
Praticamente White, che se sei tu il twin difesa, lo usi come lo muovi manualmente, è rotto. Questo è la... Almeno era
sì, ma poi alla fine una cosa di Madden è che se sei giocatori veloci, che in realtà vale anche per FIFA da un certo punto di vista, la velocità è l'attributo più importante. Se c'è uno veloce si muove due per
rispetto
e la
altri.
Gente la massacri. Tight ends,
primo posto Kelsey con 98, l'anno scorso 99, sto anno 98, va bene. Kittle, poi ci sono. Secondo me questa lista è abbastanza buona, perché c'è Andrews, c'è Waller, Hawkinson, che l'anno scorso inizia a fare vedere perché è stato preso al primo giro, c'è Calpizza che ha fatto 87, come dicevi tu, Gesicki, che lui ha firmato il contratto, non mi ricordo, ne parlavate prima, penso.
È taggato, se non ricordo male.
È taggato ma non ha firmato l'estensione. Goddard, Hunter Henry ed Hertz. Hertz non lo so se l'avrei messo effettivamente, però...
Su Hertz te lo dico, cioè, è come Bobby Wagner, è uno di quelli che vive di rendita. degli anni in cui era veramente un giocatore da mettere lì. Poi è anche vero che sotto Hurts, a vedere gli altri nomi, non è che c'è gente che spicca, che dici io.
No, però già nella stessa squadra, se non si fosse fatto male Williams, che era l'altro tight end che ha sostituito praticamente, che lui è stato tradato perché si era fatto male Williams nella stagione di Arizona. E quello era una belva, cioè quando ho scritto dei playbook, quello come cos'era, quello dei playoff, che non mi ricordo in questo momento come si chiama, guarda che sono terribili.
Endgame, compa.
Endgame, giusto, c'era Endgame, avevo guardato la stagione, mi ricordavo che quello lì era infermabile Williams, però capisco che ci sono tutti gli infortuni, le cose, non ha il nome altisonante, quindi niente.
Io, a parte che lo stimo perché ha 2x, cioè Max con 2x, c'è a dire che è più un tight end fisico da blocco, insomma, non credo abbiamo...
Oh, però nello spazio non lo fermavano, ah?
Sì, ma non ha mai avuto un ruolo di primo piano.
Bel giocatore.
Sai, uno più su quello stile lì, che secondo me, oddio, 84 è tanto anche per lui, però Tyler Higby, per dire, è uno che meriterebbe paradossalmente più di...
Com'è che si chiama quello dei... quello di Pittsburgh, aspetta, quello col nome...
quello che hanno preso l'anno scorso al draft.
Yes, che era, non è Primorph, com'è
che
si chiama?
Pat Primorph.
Ecco, lui che non riesco mai a pronunciare, non mi ricordo, non so come è scritto il nome. Là potrebbe essere un altro che forse 84 ci poteva arrivare, onestamente. Quindi, ma non lo so, su Hertz un pochettino, sì, come dici tu, campare sui nomi.
Ho portato a casa quasi 800 yard e 5 touchdown, vabbè. Questa in realtà ce l'ho con Hertz a Madden, perché ho una partita che ho fatto recentemente contro un avversario che incontro spesso, che lui usa sempre i Cardinals sui Rams. Hertz è veramente buggato, cioè non riesco a fermarlo mai in nessun modo, mi fa proprio venire sangue amaro, perché dico, nel mondo reale non credo che farebbe questi numeri qua, e quindi ho sangue amaro contro di lui. Però dai, io non ci trovo niente di scandaloso in queste liste che abbiamo visto, ecco.
No, scandaloso no, però
no, anche qui c'era qualcosa che ti volevo dire. No, ci può stare. Anche Pizza 87, essendo secondo anno, ci sta. Secondo me l'anno prossimo sarà top 2, top 3, volendo. Ma ci sta, dai. Liste che tutto sommato posso accettare. Sono curioso di vedere quegli offensive linemen, perché di solito fanno qualche porcata.
Possibilissimo.
Parleremo la settimana prossima.
Se non mettono... Trent Williams è 99, quello credo che sia uscito, non c'è il resto.
Cosa buona e giusta.
Va bene, Alberto, prima parte andata. Ora abbiamo visto i rating di Madden. Di Madden. Dove abbiamo visto i rating. Vediamo quali sono quelli che noi aspettiamo per la pre-season, per capire un pochettino come andranno. Perché ci sono. Vedremo adesso, ci saranno. Ci sono stati gli OTA. Adesso ci saranno inizieranno a essere i training camp. Dovrebbero iniziare quando? Iniziano tipo adesso, no? Stanno iniziando nella prossima settimana, probabilmente.
No, già adesso qualcosa si muove.
Devono arrivare al campo, hanno la parte fisica, poi poi entrano a fare gli esercizi fuori, eccetera, eccetera. Almeno questo come mi ricordo che funzionava. Sto pensando quando ci sono andato, io penso fosse agosto, ormai 4 anni fa. Mannaggia, il tempo vola. Allora, vuoi iniziare tu, inizio io?
Vai tu, compa.
Allora, io sono curiosissimo di vedere Bradley Chubb dei Broncos in una tornato da un che ha avuto tutta una serie di infortuni, il proprio ragazzo. Questo è il primo anno che arriva e non è infortunato. O non c'è la cosa che dall'altra parte c'è Von Miller che o è infortunato o lo tradano via. L'anno scorso Bradley Chubb non ha avuto sack, se non vado a memoria, ma dovrebbe aver fatto 0 sack. E io sono abbastanza curioso di vederlo nella difesa con un nuovo coach, con Gregory, con Jones e anche con Bonitto, che è il defensive end che hanno preso al secondo giro i Broncos, la loro prima scelta, per quanto fosse al secondo giro. E voglio vederlo perché se è tornato all'infortunio, arriva in una situazione in cui non c'è un coach, che tu dovessi sapere lo schifo che mi hanno raccontato riguardante Fangio, che è una cosa,
cioè?
Poi ti mando una cosa, che Fangio praticamente era molto old school, quindi è sempre hit hard e, anche in allenamento, al contrario di quello che fa McVay per esempio, dove gli allenamenti sono abbastanza leggeri in maniera tale che tu puoi dare il massimo la domenica, invece lui era proprio hit hard, proprio colpisci duro. E a un certo punto è iniziato a lamentarsi con i fisioterapisti, con l'allenatore, con gli allenatori per il fisico, in questo momento non mi ricordo come si dice in italiano, il preparatore atletico, ecco, perché ce ne facevano troppi infortuni, quando il problema era lui che li spremeva troppo in allenamento. Ma questo è un'altra storia. Comunque, non vedo di vedere Bradley Chubb nella cosa che potrebbe o esplodere, o i Broncos non gli rinnovano il contratto e non lo estendono. Questo è il suo contract year, quindi questo è quello che... Io aspetto, voglio vedere lui da tifoso Broncos. L'altra è che potrebbe essere molto divertente che i Broncos lo rilasciano, va ai Panthers, così i Panthers hanno la prima, la seconda, prendono anche Barkley, hanno la prima, la seconda, la terza e la quinta scelta del draft 2018. Unplane.
La quarta gli manca Denzel Ward.
Gli manca Ward.
La vedo difficile.
Beh. No,
ci sta su Chubb, magari, ecco, bisogna vedere quanto Hackett farà giocare i titolari in pre-season. Di solito ci sono diverse squadre di pensiero, ad esempio Smith dei Falcons non li ha fatti giocare l'anno scorso, Vrabel anche non li fa giocare, ma ci sono altri giocatori, altri allenatori che li fanno giocare,
ma nei training camp li vedi, lo vedi subito. Quando 2 anni fa si è fatto male Von Miller, tutti quanti erano incazzati neri, ci dispiaciuti, perché Von Miller sembrava essere una forma super mega galattica, quando gli si è arrotolato gli è uscito fuori dall'osso il tendine d'Achille e quindi si è dovuto operare. Eravamo tutti super incazzati perché stava facendo un training camp della Madonna. Ce lo vedi quando nel training camp
fuori, ma poi senti anche i report dei giornalisti, cioè,
esatto,
non è tutta fuffa, delle indicazioni le puoi assolutamente ricevere. Tra l'altro ti ho parlato di Falcons, quindi ti dico uno che sono curioso di vedere è proprio Desmond Ridder, perché tanto o lui o Mariota dovranno giocare. La mia curiosità chiaramente è su quello più giovane dei due. Alla fine non si è ben capito dal rookie minicamp che impressione ha avuto, ammesso che valgano qualcosa queste impressioni. Però sono curioso di vederlo per capire a che livello è rispetto all'NFL. Poi chiaro che la regular season è un'altra cosa, però almeno iniziare a vedere di che pasta è fatto è una cosa che mi incuriosisce molto, perché prima o poi durante l'anno alla fine il titolare diventerà lui, a meno che Mariota faccia il thumbnail della situazione, che arriva preso per 2 lire e poi si dimostra un titolare di livello. In ogni caso io sono ancora abbastanza agnostico su Ridder come tifoso di Falcons e mi piacerebbe vederlo contro perlomeno giocatori NFL per capire cosa ci aspetta e soprattutto se già da quest'anno possiamo pretendere da lui qualcosa di importante
e soprattutto capire se si può costruire attorno, che è l'idea principale di pendente degli Atlanta Falcons quest'anno. Avete preso, farò, non mi ricordo chi è che avete preso, l'avete preso in free agency e si è ritirato oggi.
Eddie Goldman.
Che era quello dei Bears, giusto?
Sì, peccato perché ero carico, ma come ha detto Cameron Jordan, sì, simpaticissimo Cameron Jordan, per ragione, questo... Sono passati 13 giorni in Falcons per capire che era il caso di ritirarsi.
io devo ammettere che Jordan mi piace un sacco, però... Gli agree to disagree.
If I speak, I'm in big trouble. Quindi sto zitto.
Altro difensore che voglio capire un pochettino quali sono le voci al training camp è Jeff Okuda, che era stato preso al draft 2 anni fa, che però è stato martoriato dagli infortuni l'anno scorso. Credo che si sia rotto alla prima partita, non vado a memoria. Comunque ha avuto la sfiga di avere Patricia il primo anno e si è rotto il crociato, non mi ricordo, il crociato l'anno scorso. Però il talento, quando è stato preso dagli State, c'era e c'era e come. E io vorrei vedere un altro che torna dall'infortunio e gioca bene, soprattutto per i Lions, che comunque sono storicamente i Lions, ma mi stanno sempre simpatici, soprattutto perché hanno la divisa, l'uniforme a pigiamino. L'uniforme a pigiamino è bella.
Oh, su questo dissento.
No, l'uniforme a pigiamino non ti dà idea di volerli coccolare.
No, di mandare a dormire più fretta possibile.
Ma scusa, quella grigia, proprio grigio scuro, no, è pigiamino.
Sì, ma un po' pigiamino triste, cioè, di quelli che ti regalano, che spero non mi regaleranno tra due giorni, che devi fare anche per finta che ti piace.
Guarda, se mi ascolti, compra il pigiamino grigio Lions.
Lascia stare che, tra l'altro, Marta mi ha confidato oggi che voleva regalarmi i biglietti per Monaco della NFL, ma come altre centinaia di migliaia di persone è rimasta bruciata dai bot che li hanno rubati tutti. Adesso vedo li stanno rivendendo tra i 600 e i 700 euro.
Questa cosa dei bot
Perdere. Lasciamo perdere. Comunque, no, Sokuda, cioè, è strano comunque uno scelto così in alto, con quelle caratteristiche, col fatto che non è che venisse da un'università di secondo livello, arrivava da Ohio State. Insomma, vederlo faticare così tanto tra infortuni e Matt Patricia, che è peggio degli infortuni.
Lui, Patricia, Joe Judge, cioè sono una sentenza.
Quindi, no, vediamo come se la cava l'anno prossimo, come rientra l'infortunio, però sì, quella è una storia da seguire assolutamente. Che insomma, se i Lions lo ritrovano a buoni livelli, difensivamente diventano qualcosa di interessante da subito. Il mio prossimo giocatore è Trevon Walker, perché secondo me è una parabola interessantissima. Insomma, è stato scelto primo assoluto e nonostante quello si è parlato pochissimo di lui, ma veramente poco, proprio un volto poco riconoscibile. Io non saprei neanche che voce ha, non ho visto lui parlare e ho visto poco gente parlare di lui. E questo nonostante la sua storia comunque sia interessante, il suo arco, diciamo, competitivo dal college ai professionisti. Per questo è uno che non aveva la produzione da prima scelta assoluta, è stata tutta una scelta basata sui tratti fisici, quelli si vengono da un altro pianeta, però non sappiamo neanche dove lo faranno giocare. Visto qualche video del training camp, lo facciamo giocare come un outside linebacker, quindi uno che parte in piedi, ma potrebbe giocare anche tri technique, per dire, in mezzo alla linea difensiva. Quindi in questi casi la pre-season è davvero importante, il training camp è davvero importante, le indicazioni che arrivano dagli allenamenti sono davvero importanti e ci aiuteranno a capire qualcosa di più su un giocatore che è davvero boom or bust, per cui capire se sarà più boom o più bust, soprattutto il primo anno, è importante e soprattutto interessante. Quindi un giocatore che seguirò particolarmente in pre-season, posto che ci sono diversi giocatori interessanti e giovani nel roster dei Jaguars, quindi sarà una delle squadre che guarderò con un pochino più di interesse in pre-season.
Dai, vado per cambio, anziché fare tutte le difese, vado per Sky Moore e Hardman, che sono i due wide receiver dei Chiefs. Sky Moore, che è stato preso dai Chiefs all'ultimo draft, perché sono due giocatori che sono più o meno lo stesso tipo di giocatore, nel senso che sono bassini, veloci, che dovrebbero... Hardman all'epoca fu draftato perché c'era Tyreek Hill che aveva preso, che spezza le braccine ai bimbi, e non si sapeva di quanto l'avrebbero sospeso. Questa cosa, come se 2019, 2000, cos'era? 2020, manco mi ricordo più. E comunque non è che abbia fatto chissà quali cose Hardman, vuoi anche perché il sistema dei Chiefs è strano. Però quest'anno, con la cosa che c'è sia MVS, c'è Valdez Marques Scandling, c'è anche Juju e ora c'è Sky Moore, io voglio capire come giocheranno con... ci sarà chi giocherà tra Sky Moore e Hardman, per capire un pochettino chi prendere al fantasy football, va, così, se deve prendere qualcuno.
Super interessante la situazione dei ricevitori dei Chiefs. E quindi sono d'accordo con te, vediamo. È una squadra che comunque, secondo me, in pre-season i titolari li farà giocare, appunto perché ha cambiato tanto e ha bisogno di creare un po' di chimica, di vedere chi fa meglio cosa, di sviluppare intesa, e quindi questa secondo me tua è particolarmente azzeccata. Vediamo se lo è anche la prossima. Io ti dico Trey Lance, perché tra l'altro l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della pre-season, non so se ti ricordi, avevano corso una counter bash 49ers con lui in campo e Mostert, e avevano perforato i Raiders
ma malamente
davvero. E solo poi solo, ha giocato Garoppolo, ha giocato bene o male, lasciamo stare, ma comunque ha portato i 49ers a un passo dal Super Bowl, e quest'anno invece sarà la sua squadra, e cercare di capire come andrà il training camp per la pre-season è molto interessante, vedere anche se riuscirà a smentire quelle narrative. Non so, sento Coward che diceva che gli viene una arm fatigue perché gli stanno cambiando il modo di lanciare, chiaramente gli ho detto che sono tutte stronzate, però inevitabilmente uno che ha giocato pochissimo negli ultimi anni, più snap prende anche in pre-season, più sarà facile per lui entrare nel ritmo NFL, quindi altro giocatore, altra squadra che seguirò, posto che lo faccio comunque, lo faccio sempre, saranno i 49ers.
Io allora vado per il mio ultimo, che ci sarebbe, ne facciamo quattro dai, perché ci sarebbe anche Ed Oliver, sì, con tutta la situazione quattro. Con tutta la situazione buona che è arrivato Miller eccetera eccetera, ma dico per Patrick Quinn, perché il primo anno ho fatto vedere delle cose buone, però certe robe in coverage erano poverino, cioè c'erano per ogni cosa buona che faceva ne prendeva legnate altre 10 volte. L'anno scorso è andato così e così per la prima parte di stagione, poi è arrivato Bynes e l'hanno messo praticamente a fare il suo ruolo, hanno lasciato libero Patrick Quinn di fare un po' quello che voleva e le cose sono migliorate. Voglio capire sia nel training camp che in pre-season come lo vanno a usare, perché era Quinn piccolo pallino all'epoca, quindi voglio, quando i Ravens lo presero, minchia, mannaggia a loro, e quando i Broncos hanno sempre avuto problemi di linebacker, quindi li studiavo tutti. E niente, io voglio vedere un pochettino com'è per capire se non finisce come Bush, che era stato preso al primo giro l'anno prima, che i Broncos fecero trade down e per Pittsburgh che andò a prendere al 10, e Bush probabilmente, se fa un'altra stagione del genere, verrà rilasciato e sarà il, non è il più grande bust come altri vogliono essere chiamati, ma potrebbe essere un altro. Quindi voglio capire se sarà un anno di pre-season per una stagione che esplode, una stagione da, non da bust ma da Bush.
Beh, io faccio una piccola deviazione su questo tuo nome per dire che stiamo avendo sempre più indicazioni del fatto che è meglio stare lontani dai linebacker centrali al primo giro. Bush, ok, White secondo me in un contesto meno,
se non c'era la Vonte David,
Avrebbe fatto parecchia fatica. Quinn, ne hai parlato te. Collins e l'altro, e Jamin Davis, scelti l'anno scorso, scomparsi praticamente. Isaiah Simmons, che non si è ben capito se è un linebacker o una safety, fatto sta che non è un giocatore che sta producendo in NFL. Io ci starei molto lontano, vediamo se Quinn migliora un po', però quello che ho fatto vedere per adesso non morire,
Albert.
Dicevo, non è materiale da rinnovo per ora, quindi una stagione comunque o comunque perlomeno non è materiale da rinnovo alle cifre in cima al mercato. Quindi stagione sicuramente importante anche per lui. Tra l'altro è una difesa che cambia coordinatore e che quindi anche lì potrebbe sfruttare la pre-season per sistemare qualcosa. L'ultimo mio nome è Zach Wilson. Non per la roba della MILF che sì, faceva ridere all'inizio, ma ha stufato, anche perché sono passati 20 anni da quando Finch si è fatto la mamma di Stifler. Evolviamo anche un po' la comicità. Comunque è un anno importantissimo per lui. Un altro di quelli che tanti bassi, pochi alti, per cui in questa off season dovrà lavorare bene. Teniamo conto che l'anno scorso gli è morto il quarterback coach praticamente a 2 settimane dall'inizio del campionato. Stagione. Il contesto era quello che era, e secondo me è un anno importantissimo per lui, ma in generale per la franchigia, perché se toppano su Wilson non dico che saltano tutte le teste lì dentro, però diciamo che il processo di rebuilding dei Jets, che secondo me, tolta l'incognita Wilson, procede a gonfie vele, subirebbe una bella battuta dal rosso.
Posso...
Stavo dicendo, mamma mia,
vabbè, saranno cotti tutti a
una
puntino.
Battuta dal rosso, una bella battuta dal rosso, nel senso che licenziano tutti al Thanksgiving, mi fanno mangiare il tacchino.
No, sto pensando che anche loro potrebbero prendere Garoppolo se Jimmy, anzi, in americano è Garoppolo, potrebbero prendere loro. Però l'anno scorso non si era fatto male anche Becton, c'era la cosa che si era rinforzato Becton.
non si capisce, potrebbe essere diventare un altro dei bust grossi perché non si capisce bene cosa sta succedendo. Lì sarebbe letteralmente il bust più grosso perché è un uomo gigantesco.
Vero? Vabbè, perché la cosa è che lui era talmente grosso che praticamente la fisioterapia stava andata male, è andata a rilento e
No,
quindi...
c'erano anche voci off the field, una roba bella complicata.
Questo io qua dobbiamo chiedere ad altri, perché io di questi, non sono informatissimo sui Jets. A me Wilson come quarterback piaceva un sacco. Non credo che, non c'era l'anno scorso non davvero nessuno che potesse fare... Ma la L faceva abbastanza acqua. Il running back. Io non so chi fosse il tight end, per esempio, visto che ci penso. Wide receiver c'era Corey Davis e Ralston. L'altro non mi ricordo più. Adesso hanno preso Wilson. Hanno sistemato un pochettino le cose. Hanno sistemato un po' le cose in difesa. Se poi questo è il secondo anno, è quello in cui esplodono un po' di più. Sì, non vedo
Sì,
l'ora.
sì, sì. Non so come andrà, ma comunque è una storia interessante da seguire.
Va bene, c'è altro?
No, no, abbiamo fatto e considerata la mole di argomenti, devo dire che siamo stati bravi, ma siamo andati due o
Infatti,
tre minuti al giocatore e più o meno abbiamo rispettato. Bravi noi per una volta.
bravi.
Ti stai sbizzarrendo con i pulsantini Spreaker, vero?
Bravissimo. Ecco anche, buon compleanno Alberto.
Olè.
Va bene, anzi c'è anche questo. Anche giusto.
Sappi che io non sento nulla,
Lo
quindi sto solo
so.
immaginando.
Tu non ti preoccupare, loro sentono. Va bene, signori, noi ci sentiamo. Vabbè, a parte che noi ci sentiamo settimana prossima, prima che dici ciao pagai, abbiamo, se tutto va bene, abbiamo una serie di ospiti che secondo me non sono male. Diciamo che sono, esatto, croccanti. Quindi, per sapere chi saranno i prossimi ospiti e per sapere quando uscirà la prossima puntata, anzi abbiamo fatto il calcolo che abbiamo più puntate in mente di quelle che abbiamo a disposizione, quindi dobbiamo darci una regolata. Quindi, ci ringraziamo The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri bellissimi altri podcast. E infatti Alberto fa le maratone fiume per farli tutti. Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram e quando Alberto decide di giocare su Twitch lo trovate lì, sempre su The Bootleg Pod in quel caso. Dimentico altro, Alberto?
No, no, ci siamo.
Va bene, quindi
Se
noi
mi
ci
concedi
sentiamo.
l'onore di la puntata, saluto i nostri amici.
Bravo, quindi noi ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, bagai.